Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Avete appena sentito parlare di Donald Trump. Ci soffermiamo anche noi su Donald Trump, sulle accuse del presidente statunitense a Papa Leone XIV. Perché il presidente americano, secondo voi, ha attaccato anche lui, anche il pontefice? Lo scontro fra Donald Trump e Papa Leone XIV continua a far discutere, con il primo pontefice americano della storia che, dopo la sua decisa e chiara reazione, per certi versi sorprendente, potrebbe guadagnare ulteriori consensi negli Stati Uniti, facendo ulteriormente calare la popolarità del numero uno della Casa Bianca. Secondo voi allora perché Donald Trump, e oggi riprendo la domanda del cardinale di Napoli Domenico Battaglia, il presidente più potente della terra ha sentito il bisogno di attaccare un uomo che non ha eserciti, non ha mercati e non ha bombe? Leone XIV ha chiesto la fine della guerra, ha detto che troppe persone muoiono, troppi innocenti, ha detto qualcuno deve alzarsi e dire che c'è un'altra strada. E questo il crimine? Il Vangelo dà fastidio, da sempre, perché non sta al suo posto, mette al centro chi il potere sposta ai margini. Il fragile, il ferito, il bambino sotto le macerie, il migrante che nessuno vuole o i migranti che nessuno vogliono. Ne parliamo con voi e con il direttore di Avvenire, Marco Girardo, che ieri ha fra l'altro scritto sul suo quotidiano a proposito delle pesanti accuse di Donald Trump e delle pacate ma incisive parole del Papa, che l'attacco volgare del presidente americano non è soltanto un atto politico scomposto, denota prima ancora una carenza cognitiva. Non si tratta di contropotere, è un discorso morale e spirituale, è semplice umanità e proprio per questo è un discorso ben più radicale e forte del discorso della guerra. Quando Leone parla di delirio di onnipotenza, quando denuncia l'idolatria della forza o invita a fermare la spirale bellica, non sta indicando una parte contro un'altra, mette invece in discussione la grammatica stessa con cui oggi pensiamo il mondo. La pace ha anzitutto un lato interno e Prevost insiste sin dall'inizio del suo pontificato su questo passaggio. Non ci sarà un disarmo reale senza un disarmo interiore. Le grandi tradizioni religiose e i movimenti non violenti convergono da sempre su questo punto. La pace non è debolezza, tutt'altro. È una forma esigente di forza interiore e a qualcuno questa forza mite e paziente comincia probabilmente a fare paura. Queste le parole di Marco Girardo, che saluto. Buongiorno, benvenuto e grazie Marco Girardo per essere con noi oggi.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, gli ascoltatori ci possono raggiungere con i loro commenti e le loro opinioni allo 0848 030808 oppure anche via WhatsApp con i messaggi scritti a vocali, appunto via WhatsApp allo 076 321 1113. Allora, Marco Girardo, torniamo su quanto lei ha scritto ieri, la paura della pace da parte di Donald Trump.
Sì, bisogna fare un po' una genesi del momento in cui, per dirla con un linguaggio un po' colloquiale, Trump ha sbroccato, insomma, è andato un po' sopra le righe, ha perso il senso della misura, trasformando quella che potrebbe essere, anche se vogliamo, una posizione dialettica rispetto alla Santa Sede in una critica derivante, perché poi di questo si è trattato, che confonde il piano politico col piano morale, il piano spirituale con il piano geopolitico, quindi fa confusione. Quando è successo questo momento in cui si è passati in una posizione così irrazionale? L'esplosione risale a domenica sera ed è arrivata dopo la messa in onda sulla CBS, grande canale americano, di 6 Minutes, che è un programma, uno fra i programmi più seguiti d'America, in cui tre cardinali statunitensi, e sostanzialmente si tratta di tre cardinali di posizioni diverse tra, diciamo, quelli che vengono definiti conservatori o tradizionalisti e quelli più democratici o progressisti, cioè Robert McFloy, Blaise Kupich e Joseph Tobin, avevano praticamente riecheggiato le critiche del pontefice alla guerra in Iran, quelle successive all'affermazione di Trump che l'intenzione era quella di azzerare, di distruggere la civiltà iraniana, quindi non il regime, ma la civiltà iraniana, riportando il paese all'età della pietra, e avevano insomma ribadito invece la necessità di un approccio multilaterale. Ecco, queste dichiarazioni hanno suscitato in Trump questa reazione così forte e così scomposta, come si è visto poi, e si è messo insomma a twittare sul suo social network proprietario, cioè sul Truth, e poi insomma a dichiarare le sue cose. Perché? Perché ha avvertito probabilmente che anche la sua parte della sua base, parte di quel voto cattolico che lo ha contribuito a renderlo presidente nuovamente degli Stati Uniti, si stava allontanando e privilegiava insomma una posizione diversa, che è quella che primo Papa americano sta tentando anche in America, di unire le posizioni, cioè di unire la Chiesa. Perdendo questa base, Trump ha dato di matto.
Ecco, però è vero, direttore, che ci sono anche i nazionalisti cristiani in America, negli Stati Uniti, che vorrebbero il controllo cristiano sulle istituzioni statali, sono molto integralisti, e spesso anche gli stessi dirigenti, gli stessi politici alla Casa Bianca si rifanno a loro. E a questo movimento che, diciamo così, si richiamano diciamo più o meno esplicitamente al New Apostolic Reformation, il NAR, del teologo Charles Peter Wagner.
Sì, è la base che poi costituisce quella forma molto forte di consenso sul Make America Great Again.
Sì, il dominionismo.
Maga, che poi si è condensato intorno alla figura del vicepresidente Vance, più che sull'altro vicepresidente Mark Rubio, ma su Vance, e che ha contribuito in effetti tra, diciamo, nazionalismo cristiano, radicalismo evangelico,
una sorta di neofondamentalismo.
Neofondamentalismo, chiamiamolo così, no? Estremismo. Allora, lì è interessante che però anche questa stessa base in Minnesota ieri, proprio ieri, cioè nel luogo in cui tra l'altro ci fu anche l'omicidio di Kirk, no? Ricordate, uno dei sostenitori appunto di questo movimento fondamentalista religioso che aveva contribuito alla costituzione della base MAGA. Ecco, lì Vance è stato contestato. Contestato perché? Perché gli hanno detto, questa base radicale, evangelica e anche cristiana nazionalista, che stanno uccidendo dei bambini, stanno uccidendo degli innocenti facendo la guerra in Iran. Quindi sta perdendo consensi anche in quella stessa base che ha contribuito alla sua elezione.
Ecco, qualcuno sostiene che nel suo delirio di onnipotenza Trump vorrebbe essere anche un papa, un pontefice, un messia, anche perché poi ha postato un'immagine che poi ha cancellato su Truth, un'immagine che lo raffigura come Gesù Cristo. Ecco, fino a che punto possiamo interpretare anche i discorsi, gli attacchi di Trump in una sorta di suo delirio di onnipotenza?
E lì bisogna scomodare, ecco, alcuni lo stanno già facendo, anche delle categorie della psicopatologia, insomma, perché lì siamo a quello che gli psichiatri definiscono il narcisismo maligno, insomma, quello che crea qualche problema a sé e agli altri. E quindi, passando a queste categorie, che sono categorie psicopatologiche, possiamo capire che dietro c'è questo tentativo, però abbastanza rozzo, abbastanza in qualche modo maldestro, di riportare in auge una sorta di, chiamiamola, di teologia politica con la quale giustificare il ritorno e l'utilizzo del sacro per operazioni militari, per la guerra. E il tentativo invece del Papa è esattamente il contrario, cioè le parole di Leone, beati costruttori di pace, contro il delirio di onnipotenza, contro la necessità di non utilizzare il God with us, quindi il Dio con noi, vanno esattamente nella direzione opposta, no? Quello, diciamo, di smantellare ogni teologia politica che provi ad arruolare il sacro nella legittimazione della forza. Perché questo è stato sempre un modo per giustificare una guerra elevando un po' il conflitto, in questo caso il conflitto con l'Iran, a una necessità metafisica, cioè la guerra giusta. Allora, dietro anche queste operazioni da re taumaturgo con l'intelligenza artificiale, Trump tenta di fare ripristinare questa operazione, no? Ripristinare questa teologia politica per cui io posso fare guerra e posso uccidere perché me lo chiede Dio, insomma,
Sì, in nome
giustificato
di
in questo
qualcun
modo.
altro, in nome di qualcun altro,
In
però
nome
lei
di qualcun altro.
sottolinea nel suo articolo di ieri che il Papa parla invece da un altro punto di vista, quello del Vangelo, non è un programma politico alternativo, non è contro qualcuno, ma è per qualcosa. E poi dice ancora, quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, spesso è perché non riesce a contenerla e non riuscendo a tradurla, a masticarla nel proprio linguaggio, prova a delegittimarla. Quindi in fin dei conti possiamo dire che Trump teme Papa Leone.
Sì, teme perché si inizia a intravedere una cosa che diciamo tutte le grandi tradizioni religiose, anche i movimenti non violenti, se pensiamo a Desmond Tutu in Sudafrica, ma Indira Gandhi, la sua grande operazione, scusate, Mahatma Gandhi, la sua grande operazione di liberazione non violenta, no? Dal dominio coloniale dell'India, se pensiamo in Italia, penso a Domenico Dolci, a Capitini, se penso all'America, Martin Luther King, tutti sanno che, diciamo, la pace è uno strumento potentissimo, è una forza che ha un lato interiore, che viene coltivata interiormente e quando diciamo viene coltivata e diventa una pratica diffusa e condivisa fra più persone, perché è condivisa, è potentissima, scardina gli eserciti per usare una metafora, ma diventa più forte del discorso della guerra. Questo le grandi tradizioni religiose, lo ripeto, ma anche i movimenti non violenti civili lo sanno che lavorando su questa parte interiore, sul proprio cuore, sul proprio sguardo, con una pratica quotidiana che è anche rigorosa, che è fatta di preghiera, ma è fatta anche di meditazione, è fatta di silenzio, facendo questo si instaurano meccanismi che in qualche modo diventano pericolosi per chi sostiene l'esercizio opposto, cioè quello della violenza, quello della sopraffazione della forza. E forse di questo un po' Trump ha avuto paura.
Difatti, lei scrive un esercizio quotidiano, una pratica che non cambia da sola la storia, la ricerca della pace, ma definisce sicuramente il modo in cui attraversiamo la stessa storia e richiede anche il coraggio di apparire fuori tempo, se il tempo è tornato quello del ferro e del fuoco. La pace non è debolezza, tutt'altro, è una forma esigente di forza interiore e a qualcuno questa forza mite e paziente comincia probabilmente a fare paura. Torniamo in diretta con Controcorrente, con i vostri messaggi, le vostre telefonate e ovviamente la vostra partecipazione in voce o via WhatsApp, come sempre via WhatsApp allo 076 321 1113 oppure lo 0848 030808 è il nostro e vostro numero di telefono. Stiamo parlando dello scontro fra Donald Trump e Papa Leone XIV che continua a far discutere e la domanda è: le accuse di Donald Trump a Papa Leone XIV, perché il presidente americano ha attaccato anche il pontefice, quindi anche lui è entrato fra i suoi bersagli con i quali sta contrassegnando il suo periodo di numero uno alla Casa Bianca. Con noi c'è sempre il direttore di Avvenire, del quotidiano Avvenire, Marco Girardo. Allora, Marco Girardo, abbiamo parlato soprattutto di Trump e della reazione di Papa Leone. Il pubblico comunque evidenzia anche che finora Papa Leone ha avuto un profilo abbastanza basso e diciamo così non troppo vivace, non troppo convincente, non troppo incisivo e determinato sulle guerre, su tutte le guerre. Ha parlato sì, ma sempre con un profilo piuttosto basso. Allora la domanda è: ci è voluto Donald Trump per risvegliarlo?
Ma direi che sin dall'inizio, cioè, il suo pontificato in realtà si è caratterizzato proprio per una netta presa di posizione rispetto al tema della pace. Se ricordiamo le prime parole, serve una pace disarmata e disarmante, ma lo ha fatto nel suo stile, che è diverso da quello di Francesco a cui eravamo abituati, che è uno stile, diciamo, di un pontefice che ha vissuto, diciamo, l'esperienza negli agostiniani, che sono un ordine religioso che fa, diciamo, della formazione interiore, dell'interiorità, una delle dimensioni con cui poi, rendere esplicito anche la propria azione pastorale, in questo caso la propria azione ecclesiale, quindi alla fine anche la guida della Chiesa. Cioè, guardare all'interiorità. Quindi il Papa in realtà ha sempre parlato di pace, ma ne ha parlato più che sul piano geopolitico, sul piano proprio il lato interno della pace, sulla pace interiore, quella che possiamo coltivare tutti noi, ciascuno di noi, e che poi ha un impatto a livello anche esteriore, esterno, e quindi sostanzialmente sul piano politico e geopolitico. Quindi non si tratta solo di confronto fra gli stati, fra le potenze, ma anche di quelle potenze che si confrontano dentro di noi. Questo, diciamo, è un po' lo stile con cui ha parlato sempre della pace Papa Leone. Trump gli ha dato un incredibile assist, perché ha spostato automaticamente questa forza gentile, questa mitezza e questa convinzione che dall'interiorità coltivata in questa dimensione ne emerga una forza anche sul messaggio geopolitico incredibile. Quindi è stato, diciamo, come una cartina di tornasole che ha fatto esaltare, per chi non le vedesse, insomma, queste caratteristiche del forte discorso di pace, ma una forza mite, una forza tranquilla che ha portato avanti da sempre, sin dall'inizio, Papa Leone.
Ecco, sulle forme.
Domani, scusa, prego, prego. Pubblicheremo una foto che ricorda un giovanissimo prevost, allora agli inizi, agli esordi nell'ordine degli agostiniani, siamo nel 1972, che partecipa a una manifestazione di pace a Comiso, insomma, contro la base militare. Lo si riconosce proprio dal profilo, per dire che il suo impegno per la pace risale a qualche anno fa.
È vero, però è vero, Marco Girardo, che tutti noi ci siamo chiesti cosa avrebbe detto e fatto Papa Francesco, di cui tra l'altro ricorre proprio in questi giorni un anno dalla sua scomparsa. Probabilmente sarebbe stato un altro Papa con un altro atteggiamento, un'altra attitudine, probabilmente anche con altri contenuti. Papa Francesco era, diciamo così, più deciso nei confronti anche di certi politici che andavano decisamente oltre. Si faceva sentire, e si faceva sentire con messaggi molto chiari, molto anche ben, soprattutto ben strutturati e soprattutto ben spiegati. Non lasciava spazio a interpretazioni o a possibili, diciamo così, tattiche prudenziali di cautela, aspettiamo, vediamo, valutiamo. Lei scrive giustamente che negli ultimi 10 giorni, da Pasqua a ieri, Papa Leone ha ribadito semplicemente che troppe persone muoiono, troppi bambini, troppi innocenti, per questo bisogna fermare la guerra. Ecco, la forma di Papa Leone, il suo modo di fare, il suo carattere, ecco, sono ancora spendibili nell'attuale drammatica e inquietante situazione geopolitica mondiale?
Basta che guardiamo le reazioni di Trump. Trump non aveva mai attaccato Francesco in questa maniera, nonostante Francesco dicesse le cose con il suo stile, che era quello di una potenza comunicativa molto forte, era uno stile caldo, molto diretto, era uno stile energico, no? Lo stile proprio del pontificato di Francesco si caratterizzava per questo suo essere anche latinoamericano, per essere argentino, per essere caldo, forte, diretto, comunicativo. Però non è mai stato attaccato da Trump. Per quale ragione? Perché forse veniva percepito, in questo suo essere anche così forte e irruento, come qualcosa di esotico, che in fondo non capiva come funzionano le cose del mondo, non capiva l'America, non interessava l'America. Perché la calma, la tranquillità, il messaggio altrettanto chiaro e diretto di Trump, di Leone, non bisogna uccidere, la guerra deve finire. Basta col delirio di onnipotenza, è delirante dire che bisogna distruggere una civiltà. Sono parole chiarissime e fortissime, dette con un altro tono, un tono pacato, e questo ha disturbato ancora di più Trump.
C'è chi legge, Marco Girardo, il silenzio di Trump nei confronti di Papa Francesco. Qualcuno dice non ha mai attaccato Francesco perché non è un suo cittadino. Ecco, quanto conta il fatto che Prevost sia connazionale di Trump?
Conta moltissimo, perché Trump teme che intorno a Prevost, che conosce l'America, è un figlio di America perché è nato a Chicago, cioè uno che tifa una squadra di baseball americana, mastica, è nato in quella cultura, è venuto da quel corso, si è formato lì, e a cui ha unito poi l'esperienza da missionario, in questo caso in America Latina, in Perù, ha abbinato le due dimensioni, no? Oltre a quella, l'esperienza fatta a Roma e quindi, diciamo, nella struttura ecclesiale, nell'istituzione ecclesiale. Quindi c'ha tutte e tre queste dimensioni. Francesco non conosceva l'America, non la considerava dal punto di vista di Trump, invece Prevost la conosce molto bene. E quell'operazione di unificazione anche dentro la Chiesa, che sta portando avanti in termini generali, la sta portando avanti anche dentro la Chiesa americana. Se una parte di Chiesa americana, alcuni cardinali, tanto che Trump disse vorrei che fosse nominato Papa il cardinale di New York, Dolan, quindi aveva già scelto lui chi far nominare Papa. Tanto che se, diciamo, Papa Leone riesce in questa operazione di unificazione della Chiesa americana, Trump perde anche quei cardinali che lui ipotizzava essere per posizioni più conservatrici, più vicine al tradizionalismo, potenzialmente arruolabili nella sua base elettorale. Se li sta vedendo portare via da un'operazione di unità che a Leone riesce, alla quale Francesco invece non era minimamente interessato.
Il coraggio che ha dimostrato comunque in questa circostanza Papa Leone XIV nei confronti di Trump, nei confronti del governo americano, insomma della Casa Bianca, potrebbe essere anche spendibile o comunque riproponibile nei confronti di Israele e di Netanyahu, secondo lei?
Il vero destinatario poi alla fine potrebbe essere proprio Netanyahu, perché diciamo anche Trump si trova invischiato in una guerra per volere di Netanyahu. C'è stata un'eloquente copertina del New York la
Ecco, ma
scorsa
con
settimana che
Netanyahu
diceva.
oserebbe così tanto il Papa?
Lì bisogna stare molto attenti perché c'è anche un confronto tra religioni, no? Viene posto sul piano religioso e quindi ci vuole una delicatezza da questo punto di vista. Io vi devo chiedere scusa, ma c'è un altro collegamento perché
La
pensavo
lasciamo
finisse
andare.
alle 12. Devo proprio andare, ma torno volentieri con voi
Ah, allora va
nella
bene.
prossima occasione.
In una prossima occasione io la ringrazio, Marco
Ok,
Girardo, direttore di Avvenire, che è
grazie
stato
sempre.
con noi oggi. Grazie mille per le sue considerazioni, molto pertinenti e sicuramente anche foriere di ulteriori spunti, di ulteriori anche stimoli per la nostra, diciamo così, trasmissione, per il nostro dibattito, per la nostra discussione a controcorrente. Quindi, allora abbiamo lasciato il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Beh, gli elementi sono tanti. Abbiamo parlato di molte cose, di Donald Trump, di Papa Leone XIV, dell'eventuale anche reazione nei confronti di Netanyahu, di Israele, di altri capi di Stato, di altre guerre, non limitandoci solamente a Trump e agli Stati Uniti, allora vi invito a chiamarci 0848 030808 per quanto riguarda i vostri interventi, i vostri contributi a controcorrente, come sempre assolutamente graditi e benvenuti. Stiamo parlando in questo caso, siamo partiti perché ovviamente è il tema di questi giorni, è l'attualità di queste settimane, le accuse di Donald Trump a Papa Leone XIV che continuano a far discutere, anche perché poi sono state rincarate queste accuse anche dal vicepresidente J.D. Vance. Quindi diciamo che l'America, il governo statunitense, il governo degli USA è piuttosto scatenato nei confronti del Vaticano e di Papa Leone. Allora, perché secondo voi il presidente americano ha attaccato anche il pontefice? Ha calcolato bene quelle che potrebbero essere le conseguenze, quelle che potrebbero essere le ripercussioni anche su un suo eventuale futuro politico? È stato attento, è stato consigliato bene, se c'è chi lo consiglia e se c'è chi gli dà qualche spunto, insomma, per muoversi. Allora, abbiamo al telefono qualcuno? Io non vedo. Sì, non vedo nessuno sul mio monitor. Allora aspetta, lo dico al nostro regista Fabio Bosia. Mi dicono che c'è Ernesto. Ernesto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno,
Buongiorno,
Ernesto
grazie.
Borghi, la ringrazio, sono teologo, vicino da tanti anni e aggiungo alcuni elementi brevissimamente a quanto il direttore di Avvenire ha proposto. La ragione, per esempio, per la quale le reazioni sono state molto diverse da parte di Donald Trump nei confronti di Papa Francesco rispetto a Papa Leone sono legate da una parte al fatto che l'atteggiamento di Papa Francesco nei confronti degli Stati Uniti era un atteggiamento di grande presa di distanza, di grande alternatività, anzitutto dal punto di vista della formazione e dal punto di vista della dimensione dei valori esistenziali. Ma l'altro aspetto fondamentale è che indubbiamente le scelte che Papa Leone ha fatto in questi primi mesi di pontificato, per esempio la nomina dell'arcivescovo di New York in prospettive completamente diverse dal predecessore e la scelta di alcuni altri vescovi nel contesto degli Stati Uniti, vanno tutti nella direzione di valori alternativi a quelli che Donald Trump e altri politici nel mondo sostengono. Quindi queste sono, mi pare, delle spiegazioni importanti. Aggiungiamo anche un altro aspetto interessante. Ieri è stata fatta circolare, si tratta di verificare evidentemente questa fotografia, un'immagine che rappresentava tra l'altro l'allora padre Prevost, molto giovane, era il 1982, a Comiso tra gli agostiniani che protestavano contro l'installazione dei missili americani in quella zona della Sicilia. Quindi se quella fotografia fosse autentica, questo vorrebbe dire che l'attenzione alla pace di padre Prevost risale a molti, molti, molti anni fa, evidentemente. E questo è un altro aspetto, mi pare, tutt'altro che trascurabile. D'altra parte, e concludo, il dato fondamentale che noi notiamo, e ne avevamo parlato anche insieme a Carlo Silini alla Biblioteca Santa dei Frati il 24 marzo scorso, nella nostra conferenza Il Dio in cui non crediamo, è un'alternatività culturale fondamentale. Da una parte una cultura, quella del Presidente degli Stati Uniti e di altri uomini politici di questo nostro tempo, che mettono il proprio io e i propri interessi personali al centro di tutto, pensate a quel che sta succedendo in Israele al primo ministro Netanyahu, rispetto a tante altre persone più o meno importanti a livello mondiale che sono consapevoli che gli altri esistono e che le altre persone hanno almeno lo stesso diritto che sia in proprio per sviluppare la propria identità e la propria personalità. L'alternatività tra una logica che guarda al trascendente e una logica invece che guarda solo e soltanto a un immanente del tutto egoistico.
Professor Ernesto Boldi, però il pubblico sottolinea che Papa Leone XIV, certo con Donald Trump è stato chiaro, netto, è stato molto lucido nella sua analisi e anche nella sua reazione, pacata ma estremamente incisiva, con altri politici, altri capi di Stato, altri primi ministri invece è molto meno forte. È molto meno profilato e in diversi alludono ovviamente a Israele e a Netanyahu. Allora, è una pace a geometria variabile quella di Papa Leone XIV?
Probabilmente non si può parlare in questi termini, certamente gli ascoltatori sanno che il 4 luglio prossimo, per esempio, data in cui si ricorderà il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Prevost sarà a Lampedusa, ha declinato l'invito che gli era stato rivolto dalla Casa Bianca e sarà a Lampedusa, e non dobbiamo certo ripetere a nessuno dei presenti che cosa significhi Lampedusa anche in termini di continuità rispetto al pontificato precedente. D'altra parte, come ricordava anche il direttore di Avvenire, la posizione nei confronti di Israele è complessa, complessa perché non dobbiamo mai dimenticarci.
Il direttore di Avvenire ha parlato di posizione di una situazione delicata e poi ha dovuto andare e si è congedato.
Ma guardi, io credo che una questione che si può porre molto seriamente e pacatamente è il fatto storico che la Santa Sede ha riconosciuto lo Stato di Palestina. Quindi questo è un primo fatto e che non risale certo a ieri mattina, ma ormai a qualche tempo fa, e in questa prospettiva e in questa attenzione generale sta un elemento che certamente al governo israeliano attuale e probabilmente anche a una parte rilevante dei membri della Knesset non solo dà molto fastidio, ma che crea un'alternatività evidente. Ora, noi non dobbiamo giustificare, poi ci possono essere posizioni diverse evidentemente, ma questo è un altro dato inequivocabile. D'altra parte, quel che è successo al cardinale Pizzaballa, lo ricordiamo sì, tutti,
prima di Pasqua,
nella Settimana Santa, non è certamente stato sconfessato dalla Santa Sede, meno che mai da Papa Prevost. Quindi io credo che noi dobbiamo, in questa situazione così complessa, così difficile, da un capo all'altro del pianeta, in una logica in cui, come sappiamo, una sessantina di guerre sono attive e molte delle quali non sono all'attenzione come quelle che sono più vicine in qualche misura a noi, è opportuno guardare a tutto quello che può far convergere sensibilità diverse. Auguriamoci per esempio che coloro che si stanno opponendo in Israele al governo Netanyahu e i suoi ministri abbiano una forza sempre più rilevante, in modo che nei prossimi mesi alle elezioni il governo Netanyahu sia sconfessato e spodestato. Auguriamocelo. Ci sono dei segnali, l'abbiamo notato in giro per l'Europa, che fanno abbastanza ben sperare, ma ripeto, è importante essere molto cauti e nello stesso tempo fare anche nella nostra dimensione personale, individuale, locale, tutto quello che è possibile per far convergere e dialogare persone anche di ispirazioni diverse, proprio in uno spirito in cui, ribadiamo, i deliri di onnipotenza non siano tollerabili da nessuna parte e da nessuna persona li volesse mettere in atto.
Le chiedo ancora un minuto, professor Ernesto Borghi, chiedendo anche un po' di pazienza sia a Rossano sia a Icaro. Qualcuno scrive: Federico, Trump attacca il Papa, ma così facendo si inimica i suoi elettori cattolici. Pessima mossa strategica, una reazione puramente impulsiva, come sempre, come tutte le altre. È d'accordo?
Ma io credo che l'idea di cristianesimo che Trump ha in mente è un'idea assolutamente, come dire, ostile e alternativa al Vangelo. È probabile che una serie di persone che lo circondano variamente siano nella stessa linea. D'altra parte è sufficiente.
Diciamo che è un cristianesimo integralista e neofondamentalista, lo si diceva prima con il direttore di Avvenire, Marco Girardo.
Ma io mi chiedo se abbia mai letto seriamente un passo evangelico, perché è del tutto evidente che siamo in una logica alternativa. Noi sappiamo che gli Stati Uniti sono ricchi di tante posizioni diverse, ci sono tante posizioni assolutamente condivisibili e altre del tutto alternative. D'altra parte riconosciamo anche che certi fondamentalismi cristiani sono presenti anche nelle realtà europee e anche in altri continenti. È chiaro che si tratta di capire quale tipo di Vangelo in termini di amore del Dio di Gesù Cristo si crede sia fondamentale. E quindi vedremo i prossimi mesi cosa ci diranno. Io mi permetto di dire, da teologo e da biblista appunto, che il cristianesimo che Donald Trump e altri suoi collaboratori portano avanti è assolutamente alternativo, mi permetto di dire, al Vangelo.
Alternativo, lasciamoci così, allora è stato molto diplomatico. Grazie, professor Ernesto Borghi, per le sue sapienti parole e per quanto ci ha detto, assolutamente di interessante, di pertinente, di utile per il dibattito. Buona giornata e buon appetito, professor Borghi, grazie.
Grazie a loro, buona giornata.
Grazie ancora a lei, andiamo col pubblico, grazie a Icaro e grazie a Rossano. Allora Icaro, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, pronto?
Pronto, la sento, no? Parola a lei adesso, hanno parlato prima il direttore di Avvenire, poi un biblista autorevole come il professor Borghi.
Un cittadino.
Ma assolutamente, ci sono anche i cittadini, le cittadine che anche loro hanno il diritto di parola e anche loro hanno assolutamente, devono assolutamente avere spazio controcorrente. Prego.
Grazie. Allora, io parlo appunto da comune cittadino e cerco di fare un ragionamento molto semplice. Beh, adesso discutere di Trump, penso che sono state spese talmente tante di quelle parole.
Non si sa più cosa dire.
D'accordo nella diagnosi che questo Donald Trump non è normale, cioè è fuori da ogni cosa. Quindi la diagnosi gli è già stata fatta. Adesso bisognerebbe guardare per la terapia, cosa si potrebbe fare adesso per poterlo... Per poter fare qualche cosa, per potergli dargli dei calmanti, roba del genere, oppure per metterlo da parte, quelle cose lì. Ma penso che quello lì arriverà anche a suo tempo. Ritornando adesso, naturalmente l'attacco che lui ha fatto al Papa, naturalmente non ci sta, ma non ci sta più che altro nella forma. Cioè, io penso che per ottenere qualche cosa bisogna essere dei diplomatici, bisogna avere anche il rispetto dell'avversario, in questo caso qui, se lui lo vuol vedere come avversario, solo così si riesce anche a raggiungere un obiettivo e una soluzione. In questo caso qui naturalmente no. Adesso ritornare al Papa, mi sembra che il Papa d'altronde è anche la sua missione, il suo lavoro, cioè non sarebbe consono se lui predicasse la guerra, cioè è ovvio, ma tutti i papi l'hanno fatto, chi di più, chi di meno, però è ovvio, è la loro professione, è il loro pane quotidiano, cioè di dire: ragazzi, state calmi, dobbiamo avere la pace, dobbiamo cercare di andare d'accordo e tutto quanto. Adesso lui naturalmente nella sua forma probabilmente è un po' un principino per me, verso, se si fa adesso un paragone a Papa Francesco, che era più
diretto, più genuino,
più vicino. più genuino. Questo qui è più un principino, non per niente una delle sue prime visite è stato Monte Carlo, dove tutti si fanno un grande punto di domanda: cosa ci sarà lì che proprio non va bene, che bisogna aiutare, oppure far passare il messaggio della pace o roba del genere, ma chi lo sa. Comunque adesso io non voglio,
però andrà anche a Lampedusa, come ci ha ricordato il direttore di Avvenire, Marco Girardi.
Ma forse, come si dice, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, quindi io ho un po' i miei dubbi del suo modo di fare, del suo, non lo vedo, lo vedo troppo signorino, troppo principino, lo vedo anche già come si presenta come persona, cioè oggi in particolar modo che la Chiesa è molto, il popolo della Chiesa è molto più distaccato, è molto più scettico, con tutto questo salasso di persone che vanno via, penso che lui dovrebbe essere un po' più, come si dice, diretto, cioè un po' più come noi, ecco, come i cittadini, come i cristiani, come le persone normali, d'altronde, normali messo tra virgolette, ecco. E quindi io non mi aspetto altro. Adesso tutta questa polemica, cioè tutto questo discutere anche del fatto se è stato coraggioso, roba del genere, io penso che quando uno ha ragione deve dirle le cose, non bisogna star lì a girarci intorno e star lì a fare, sì, la diplomazia va bene, però io penso che bisogna essere diretti, quindi anche lui doveva dirlo magari molto prima e non aspettare adesso, ma non soltanto adesso in questa circostanza di questa guerra, perché la si sente più vicino, perché ce n'è uno dall'altra parte dell'Atlantico che grida, che sbraita come una gallina. Io penso che dovrebbe essere...
Doveva agire prima, lei dice, è vero che lo stile di Papa Leone è questo,
anche,
e quindi ci siamo abituati anche a confrontarci
anche con
il suo stile mite e pacato.
Le ingiustizie che ci sono in questo mondo, non è soltanto questa, ce ne sono a Iosa, in qualsiasi punto del continente ce ne sono, quindi io penso, come diceva lei prima, se non è una cosa troppo diametrale, cioè troppo, perché non Israele? Ma perché non lo può fare? Cosa c'entra questo? E poi concludo dicendo, alla base di tutto quanto c'è sempre la religione, tutte le guerre hanno sempre come base la religione. Io sono ateo e quindi penso che posso permettermelo anche di dire, perché lo vedo anche la situazione, non per questo vivo peggio di uno che è cristiano o che ha un credo, che rispetto benissimo, però alla base di tutto quanto ci sono sempre le
religioni,
tutte le guerre che ci sono state sono a base di questo.
Grazie Icaro,
grazie a voi,
buona giornata, grazie mille. Allora Franco scrive, hai chiesto cosa avrebbe fatto Antonio Papa Francesco, beh, sul Corriere della Sera di ieri, nella sua rubrica Il Caffè, difatti l'ho letto, la rubrica Gramellini, Massimo Gramellini ha scritto che come minimo gli avrebbe tirato uno sganassone. Certo, è ironia, ma la reazione di Papa Francesco sarebbe stata, secondo me, molto diversa, scrive Franco, da quella di Papa Leone, una persona proverbialmente mite e buona, però anche decisa e coerente. Allora Rossano, buongiorno, un minutino per lei, un minutino giusto,
ci raccontiamo una barzelletta, vabbè. Cioè, ormai ho ascoltato tutto, sono ateo pure io. E il Papa, diciamo, è una persona come me, lei, no? Ha un carattere, ha il suo carattere, comunque credo che un Papa predichi la pace, no? E poi siamo sempre qua, come diceva il mio interlocutore precedente, che saltano sempre fuori le religioni. Cioè, in tutte queste guerre c'è questa porzione religiosa che è una parte che diciamo aiuta a incavolarsi, no? Sì, questo Papa è un po' più tranquillo, ma sai, quando parla con uno come Trump e gli risponde in modo tranquillo, Trump si incavola ancora di più, perché è fatto così. E poi l'America, ricordiamoci che adesso in America conta di più la religione della Costituzione, Sta diventando un paese come l'Iran, ma cattolico al posto che essere musulmano, per cui lì conta di più il fondamentalismo cristiano.
Perfetto, grazie mille anche a Rossano oggi. Allora, qualcuno scriveva, anzi era il direttore di Avvenire che abbiamo avuto ospite, Marco Girardo, che quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, spesso è perché non riesce a contenerla e, non riuscendo a tradurla, masticarla nel proprio linguaggio, prova a delegittimarla. Così facendo, tuttavia, quella voce disprezzata in quanto debole riconosce forza ed efficacia. Qualcuno fa notare, Albe, che Papa Leone fa il Papa, giustamente, non è un politico, e la sua tranquillità e la sua forza. Grazie a voi tutte e a voi tutti per esserci stati anche oggi a Controcorrente. Vi aspetto ovviamente domani, sempre alle 11:45, un altro tema per voi, con voi. Buona giornata.